Diretta, come annunciato, ritorniamo a parlare del Tigray, una vicenda, una guerra che abbiamo seguito per tanto tempo nel corso dei mesi scorsi e che sembrerebbe essersi un po' placata come crisi, almeno da quanto abbiamo potuto leggere sui principali giornali, sulle agenzie di informazione e quant'altro. Io do il benvenuto, anzi il bentornato a chi sta dall'altra parte del telefono, un compagno che spesso ci ha raccontato quello che accadeva in Tigray. Buongiorno intanto, ci senti bene?
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
Allora, come prima cosa ti volevamo chiedere un po' un panorama generale della situazione nel Tigray, anzitutto per quanto concerne la guerra. Intanto si può dire che sia finita la guerra, siano finite le operazioni belliche, ci sia una tregua in corso, o come abbiamo avuto modo di leggere, oppure in realtà la tensione ancora corre nel paese?
In pratica, a 3 mesi a sta parte da quando è stato firmato questo accordo che molti presentano come l'accordo di pace, che in realtà preferiamo sottolineare che è un accordo per la tregua e la cessazione delle ostilità permanente, consiste in questo. Ma nell'ottenere questo accordo vi sono stati fatti dei compromessi molto pesanti che hanno obbligato il popolo del Tigray a soccombere e mandare avanti questa ricerca di ripristinare la vita nel Tigray pur di non mettere in discussione i punti fondamentali. Per esempio è stata messa a repentaglio la sicurezza del Tigray, perché nell'accordo si richiede il dispiegamento del TDF, le forze di difesa del Tigray. L'accordo è stato firmato tra il governo etiope e il TPLF, come fra parentesi partito, e non con il governo regionale del Tigray. Quindi il non riconoscere la legalità, la legittimità del governo del Tigray è stata ancora più portata fino alla fine, e anche su questo si sono scesi a dei compromessi. Ma il patto era che il popolo del Tigray gli si fosse concesso i diritti fondamentali, medicine, cibo, tutto quello, e ora entrano a singhiozzi. Il 75% del Tigray è tuttora inaccessibile perché c'è una fitta presenza dell'esercito mercenario eritreo che continuano a fare i loro crimini e impediscono lo spostamento di aiuti umanitari. Arrivare alla carcerazione di alcuni personali degli aiuti umanitari, e soprattutto nel nord del Tigray, dove la zona di Zirob e Kunama, c'è un rischio di eliminazione di una cultura millenaria come quella dei Kuna e degli Oromo, perché sono sottoposti a gravi violenze da parte dell'esercito eritreo. Nell'ovest del Tigray vi è ancora una presenza delle milizie Amhara, dei Fanno, i suprematisti Amhara, che continuano a occupare il territorio del Tigray, che secondo l'accordo avrebbero dovuto già lasciare e ritirarsi verso la propria regione. In tutto questo La regione Amhara, che a 3 anni prima anche dell'inizio della guerra aveva chiuso tutte le strade federali che collegavano il Tigray col resto dell'Etiopia, anche ora sono concesse il passaggio di camion, persino chiedendo 20.000 birr per camion, e con l'obbligo di ritorno a Addis Abeba entro 4 giorni ai conduttori del camion. Questo impedisce letteralmente portare cibi salvavita nella regione del Tigray. Gli ospedali e alcune cliniche che ancora riescono a reggere e portare avanti alcuni servizi hanno la carenza di moltissime di medicinali e di molti altri strumenti che potrebbero salvare vite. E questo rende il popolo del Tigray un po' sereno, e sì, perché non ci sono i droni che bombardano, non c'è un'aggressione diretta militare, però il soffocamento della regione c'è ancora. La comunicazione è stata aperta a singhiozzi, usando dei telefoni che in senso sulle le frequenze di 2G, anche questo è limitato soltanto in alcune città. Le informazioni poi non riescono a trapelare, semplice fatto che insomma internet non funziona, e c'è anche una grandissima paura da quando il governo etiope ha acquistato un sistema, un apparecchio di controllo dei telefoni, e mette a rischio la vita di molte persone. Questo rallenta sia l'uscita delle informazioni e anche il segnalare i punti chiave, i focolai dove c'è ancora carestia, e molte persone, soprattutto bambini, perdono la vita, hanno superato la guerra, hanno superato le violenze e adesso muoiono per fame. Quindi io per dovere dovrei portare la voce del popolo del Tigray. Questo accordo ha rasserenato sì le persone, ma l'assedio è tuttora attivo. Da parte del governo del Tigray, che ha rispettato ogni punto dell'accordo, fino anche a sciogliere l'esercito, a concedere l'accesso dell'esercito federale all'interno del Tigray, lo stesso esercito che stuprava, uccideva e bruciava, adesso dovrebbe garantire la sicurezza del Tigray. Anche questo, parlando di dignità, il popolo del Tigray si trova frustrato nel vedere che questo esercito che ha ucciso il suo popolo dovrebbe difenderlo. E questa è una delle dimostrazioni, è che l'esercito eritreo, ancora presente all'interno del Tigray, l'esercito federale non fa nulla perché l'esercito eritreo si ritirasse. Quindi c'è anche questa paura nelle strade. Ho avuto pure delle videochiamate da parenti dove vedi l'esercito eritreo che passeggia tranquillamente nelle città. La gente ha paura, questa libertà non è del tutto definita. Comunque il governo del Tigray ha dimostrato la sua disponibilità nel portare avanti questo accordo, rispettando tutti i punti. Da parte dell'Etiopia invece no, in senso pace e serenità sì, ma senza giustizia non ci può essere pace. Persone che hanno architettato e commesso questo genocidio sono ancora nel potere, e soprattutto la libertà di espressione del popolo del Tigray è ancora soffocata, perché nell'accordo c'è che non dovrebbero discutere dei crimini commessi, ma contribuire a portare avanti questo accordo. Questo fa sì che anche la diaspora del Tigray, che dall'esterno non possiamo denunciare o manifestare come abbiamo fatto in 2 anni, nel denunciare che c'è tuttora l'assedio e le sofferenze del popolo del Tigray non si sono fermate. Questo ci impedisce anche a noi a non agire per trovare altre soluzioni. E questo il punto fondamentale nella situazione del Tigray è che l'accordo consisteva nel ripristino della vecchia carta costituzionale, dove garantiva i territori, per esempio la parte dell'Ovest si poteva aprire col Sudan e far accelerare l'entrata di aiuti umanitari. Questo non è ancora concesso perché viene filtrato da questo setaccio illegale dell'amministrazione Amhara, che impedisce l'accesso degli aiuti umanitari. E noi ci troviamo incarcerati in un accordo di pace che non rispecchia le vere necessità del popolo del Tigray. Il governo etiope invece continua a fare i suoi accordi bilaterali, a acquistare armi, a sfoggiare le sue nuove armi turche per le piazze etiopi, continua a avere contatti con la Banca Mondiale, l'Unione Europea, come se fosse il governo propenso alla pace e al ripristino della sicurezza in Tigray, ma in realtà
adesso ti sentiamo male, scusaci. Ora un po' meglio.
Ok. Scusa Marco, mi avvicino. In pratica la situazione del Tigray è divampata anche nelle regioni vicino, dove il popolo Oromo continua a fare la sua resistenza e l'opposizione contro il governo etiope. Ci tengo a ricordare che a un anno dal genocidio del Tigray, il 5 novembre del 2021, ci fu un accordo di 9 gruppi di resistenza, federalisti e confederalisti, che si incontrarono a Washington e hanno firmato un accordo che sia con forza o con legalità di buttare giù il governo di Abiy Ahmed. Tuttora l'OLAF, il fronte Oromo Liberation Front, continua a fare le sue lotte per garantire la sua autogestione, e questo non rende l'idea di questa Etiopia neoliberalista e imperialista che Abiy Ahmed sta coltivando, che è promossa dalla supremazia Amhara, che hanno iniziato a fare delle nuove aggressioni a vasta scala nella regione dell'Oromia. Si parlava fino a sabato scorso di 65 vittime, ma il numero non è ancora assicurato, e si calcola che sono arrivati a 358.000 sfollati, perché l'esercito irregolare, i FANNO, la milizia Amhara, continuano a bruciare i villaggi nella zona di Shuarabit, di Ataye, e provocando uccisioni di civili che sono arrivati fino a 303 soltanto nella zona di Norushoa, o nelle zone, territori speciali della Oromia, mandando in fiamme interi villaggi. Oltre 50.000 persone sono state sfollate soltanto nel nord della Shoah, portando a un numero ancora più alto dell'aggressione dei civili. L'amministrazione Amhara accusa l'OLA, l'Oromo Liberation Army, che anche OLA rispedisce le accuse ai veri artefici di questi crimini, che sono i Fanno armati con armi del governo federale etiope e continuano a marciare liberamente senza che il governo etiope intervenga. La maggior parte della popolazione, che sono ancora nascosti nelle boscaglie e aspettano l'intervento del governo etiope, che ovviamente non viene, porta a un terrore di queste persone civili che sono sottoposte a queste violenze da parte dei Fanno, l'esercito della supremazia Amhara. E questo ci dimostra che la serenità del vicinato è essenziale per il quieto vivere di tutti, perché questa guerra continua a divampare, perché gli artefici del genocidio del Tigray sono ancora nel potere, sono ancora in ruoli chiave dove portano avanti questa macchina di distruzione e uccisione che fa molte sofferenze pure nel popolo dell'Oromia.
Una cosa, diciamo, volevo chiederti, sei stato, diciamo, assolutamente chiaro su tutta quanta la situazione, molto molto complessa, però ecco, per capire i termini di quello che è successo in Tigray, il rappresentante dell'Unione Africana per il Corno d'Africa, che è un nigeriano, è l'ex presidente della Nigeria Obasanjo, ha detto che le vittime di un anno circa di conflitto sono state oltre 600.000. Sono numeri, diciamo, realistici questi, perché fanno impressione, insomma, centinaia di migliaia di morti in neanche un anno di guerra. Staremo parlando di uno dei massacri peggiori della storia, forse non solo dell'Africa, ma in generale dei cinque continenti, o no?
Più che giusto, 600.000 è il numero dei civili uccisi all'interno di questi due anni di questa marcia genocida nel Tigray. Si parla soltanto di civili. Brahanu Jula, che è il field marshal, capo di stato maggiore etiope, poco fa ha dichiarato che l'esercito etiope ha avuto una perdita di 250.000 soldati. Questi sono quelli ufficialmente registrati. Non si parla delle milizie Amhara e di tantissimi giovani Amhara che, spinti dal sentimento della supremazia Amhara, sono stati buttati nel rogo come carne da cannone in Tigray, che è un numero elevatissimo, e quello non lo sottolineano. Da aggiungere pure da parte dell'Eritrea, che è il mercenario dittatore eritreo, ha buttato in questo rogo centinaia, migliaia di eritrei che non hanno fatto ritorno. Quindi io, umanamente parlando, vi sono stati uno spreco altissimo di vite umane, e neanche la verità è uscita ancora, perché il numero non è precisato, è molto più alto di quanto l'istituzione etiope cerca di confermare. Ma la parte più preoccupante è stata il numero di 600.000 di civili. È stato fatto di proposito, non sono vittime collaterali. C'è stato proprio un obiettivo chiaro, che era quello di eliminare il popolo del Tigray, gli intellettuali, i giovani promettenti, anche persone che magari spiritualmente potevano incoraggiare il popolo, hanno distrutto tutto un tessuto sociale di proposito. Non vi era una guerra tra due eserciti, ma eliminare, ridurre la popolazione del Tigray, di cui numero si aggira ai 600.000 purtroppo.
Beh, insomma, sono dati che, cioè, sono numeri appunto che sono talmente enormi che davvero non c'è bisogno di ulteriori commenti al riguardo. Va bene, noi ti ringraziamo moltissimo, ci sembrava doveroso, come dire, ricordare un po' quanto è successo in questi due anni in Tigray, specie a fronte di notizie che ci parlano appunto di una tregua che però è ancora, continua ad essere molto fragile, come ci hai comunque raccontato. Ti ringraziamo e come sempre ti chiediamo di tenerci aggiornati su quelli che saranno gli sviluppi della situazione in Tigray e non solo in Tigray, perché è un po' tutto lo stato etiope che continua a essere funestato da situazioni di questo tipo.
È più che giusto.
Benissimo, un abbraccio.
Marco, scusa se... io voglio cogliere l'occasione. Una compagna del Tigray che vive a Roma in Italia da più di 30 anni, femminista tigrina, mi ha detto la redazione di Onda Rossa non scorderanno una data importante che, pur vivendo in circostanze simili, voleva ricordare, che il 6 febbraio c'è una data, una ricorrenza internazionale contro l'infibulazione e la mutilazione genitale femminile, che hanno lottato molte donne, soprattutto le vittime dirette di molti paesi africani, e hanno ottenuto questa data come ricordare e continuare a lottare su queste violenze che tuttora accadono. E da parte mia ci tengo molto a mandare dedicare la mia solidarietà a Alfredo Cospito, con la sua grande dimostrazione che c'è, anche se ci sono le mura che impediscono la vita alle persone, ma c'è modo per creare un tumulto e una consapevolezza, un risveglio di animi per condannare questo sistema carcerario di uno Stato-nazione come l'Italia, che si vanta di aver eliminato la pena capitale ma continua a seppellire vivi uomini e donne che hanno lottato per diritti negati in questo bel paese, e come tante altre storie che in questi 22 anni che ascolto Radio Onda Rossa e ho scoperto, ho conosciuto molte storie di popoli, di uomini e donne che hanno dato un esempio nel lottare per i propri diritti e diritti umani, e questi 109 giorni di Alfredo sono l'esempio per dimostrare che le vite umane che questo sistema cercava di sprecare possono dare un tumulto e un risveglio di coscienze, e quindi dedico la mia massima solidarietà a Alfredo Cospito e a tutti e tutte coloro che sono privati della propria libertà.